più attuali, con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 02 87. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazione di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150, per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Revine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova.
Sono le 14.56 minuti, bentornati cari ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo sull'FM 92.7. Gustavo Claros vi saluta, vi dà il benvenuto a questa nuova trasmissione che facciamo uno speciale, perché oggi voi siete abituati a sentirmi sulla rassegna stampa, come avete sentito stamane, e anche sul programma sull'America Latina, però oggi facciamo uno speciale perché c'è una notizia che sicuramente ha colpito a qualche studente e anche a qualche insegnante, in particolare stiamo parlando del mondo universitario in generale. E, qual è questa notizia? Aprendo il giornale Il Mattino di Padova del 6 gennaio, ho trovato una notizia che dice a pagina 21, dice: aula studio Il Polaio occupata dagli studenti. Si sono sentiti, lo scrive Fabiana Pesce, scrive che si sono sentiti traditi dall'università, trattati come se avessero cervelli da gallina. Nella nuova sede dei Paolotti le loro aule, studio Polaio ed Acquario, non erano più le stesse. Niente chiavi, niente orario di studio ultra elastici, niente frigorifero per il pranzo e moca per il caffè, da padrone di casa ad ospiti, a quanto pare nemmeno tanto graditi. E così, dopo un anno di esilio, hanno fatto marcia indietro. Ieri un gruppo di studenti si è riappropriato, ieri per il 5, no? Ieri un gruppo di studenti, dicevo, si è riappropriato della vecchia sede del Polaio, un prefabbricato di via Marzolo, oggi abbandonato, che li aveva ospitati fino al gennaio 2010. Avevano accettato il trasferimento della loro casa ai Paolotti a patto che non fosse intaccata una cogestione che aveva funzionato per 30 anni. Non è stato sufficiente a raccogliere 1000 firme per far sentire la loro voce. Sostengono che il trasloco abbia peggiorato le condizioni di studio e del servizio offerto. Peggio. Si sono sentiti tagliati fuori dalla gestione del proprio tempo e degli spazi di studio, cifra che ha sempre caratterizzato le due roccaforti, Polaio e Acquario. Lo scopo di questa manifestazione non è, come potrebbe sembrare, quello di riavviare il prefabbricato di via Marzolo. Le richieste non riguardano il contenitore, ma il contenuto. È sconfortante vedere che le richieste serie e motivate vengono liquidate come capricci, frutto di nostalgie passatiste. E a chi insinua che si tratti di un'azione politicamente targata, replicano: ribadiamo che la riapertura dei locali di via Marzolo non deve ritenersi ispirata a nessun collettivo, né a nessun partito. Chiediamo solo di poter studiare. Ora gli studenti attendono dalla vecchia sede una mossa da parte del BOE. Non vogliamo che 30 anni di storia siano cancellati. Così firma l'articolo Fabiana Pesce sulla pagina 21 del Mattino di Padova del 6 gennaio 2011. Io adesso vi dico che abbiamo degli ospiti molto graditi, dobbiamo dirlo, tanto dalla parte degli studenti come dalla parte dei docenti. Lo sentiremo un pochino più tardi al telefono, quindi sentiremo un po' le due campane. Così lo scopo di questa discorso speciale sul Polaio, le conclusioni, dicevo, li prendete voi, cari ascoltatori di Radio Cooperativa. Adesso sentiamo un po' di musica e subito dopo riprendiamo questo speciale di Radio Cooperativa. 15:02 minuti, riprendiamo questa trasmissione dedicata in particolare al Polaio. Prima sentiremo la voce degli studenti. Abbiamo tre rappresentanti dell'Aula Studio Polaio, fra cui c'è Enrico Calore, che è laureato a luglio in ingegneria informatica, attualmente dottorando in informatica. C'è anche ciao Enrico, mi senti? Aspetta, parla il microfono nero, così.
Sì, ciao.
Ciao a tutti. Abbiamo anche Enrica Cecchinato, che è laureata a luglio in lingue. Ciao. Enrica. E poi siamo anche con Nicolò Visonà, che è studente della magistrale in fisica.
Ciao a tutti.
Ecco, adesso si sente la tua voce più alta, quindi bene così. Allora, c'è questa realtà. Prima avevamo letto l'articolo che è uscito sul Mattino di Padova. Io vorrei chiedere, ragazzi, un po' su... Se vi fate prima una presentazione, perché chi ci sente, magari ci sente un studente che frequenta il Polaio, ma magari ci sente anche una persona un pochino maggiore che magari non è mai andato in vita sua al Polaio. Quindi io ti proporrei, Enrico, di fare una presentazione di cosa è il Polaio e cosa la distingue di un'aula studio tradizionale.
Beh, il Polaio, diciamo che quello, il gruppo, insomma l'idea che adesso va a formare il Polaio, nasce circa negli anni 60, più o meno nel 68, quando fu assegnata agli studenti del Dipartimento di Fisica un'aula che veniva chiamata Ufficio Studenti, che era fondamentalmente uno spazio dedicato agli studenti del Dipartimento di Fisica in cui era possibile ritrovarsi. E presto questa aula cominciò ad essere usata anche come aula studio, e era affiancata da una biblioteca, la cosiddetta biblioteca studenti, che raccoglieva i libri che venivano usati per la didattica. E più o meno all'inizio degli anni 90 questi due locali vennero trasferiti in un prefabbricato nel complesso che viene denominato Sud Piovego, che è sempre tra via Merzolo e via Loredan. E fondamentalmente questa aula studio, quindi da 30 anni a questa parte, è stata gestita con, cosa che la rende differente da tutte le altre aule studio, gestita con la collaborazione degli studenti. Questo vuol dire che non era un posto, diciamo, autogestito solo dagli studenti, in cui gli studenti potevano fare quello che volevano. Era un posto gestito con la collaborazione degli studenti, quindi con tutte le regole, gli orari di apertura, insomma tutta la gestione era concordata con il Dipartimento di Fisica, che all'epoca era il referente per questi locali. E in questa aula studio, che era divisa in due locali differenti, era possibile fare sia studio, lo studio tradizionale, quindi in completo silenzio, che era presente un'aula leggermente più piccola in cui era possibile fare studio di gruppo e quindi fare studio di gruppo, ma anche socializzare tra gli studenti. Grossa differenza rispetto alle altre aule studio in termini di servizi offerti è che questa aula studio restava sempre aperta, e quando diciamo sempre intendiamo veramente sempre, quindi vuol dire anche a Natale, Capodanno, Ferragosto, tra l'altro con grande interesse da parte degli studenti per un servizio del genere. Mi ricordo proprio a Capodanno scorso, subimmo alcuni studenti si lamentarono della gestione dell'aula per il fatto che aprimmo alle 4 del pomeriggio del 1 gennaio, quando invece avevamo promesso che avremmo aperto alle 2:30. questo per far capire la insomma l'ampiezza del servizio offerto.
Vuoi dire che c'è la richiesta appunto perché questa la studio sia aperta?
Certamente. E mentre le altre aule studio,
anche perché un primo gennaio non è facile trovare un'aula studio aperta, no?
Sì.
Diciamolo. Sì.
Decisamente. Però voglio dire, gli esami ci sono indipendentemente dalle feste, quindi la gente ha bisogno di studiare e ha bisogno di un posto dove andare a studiare, soprattutto gli studenti fuori sede o magari anche gli studenti che vengono dall'estero, che quindi magari venendo anche da lontano non possono tornare a casa per le feste. E, oltre a questi servizi c'è lo studio, quindi all'apertura molto ampia, quindi quasi tutti, cioè, anzi tutti i giorni dell'anno, e apertura molto ampia nel senso anche di orari, visto che l'aula studio era aperta fino a l'una di notte, storicamente è sempre stata aperta fino a l'una di notte ogni giorno, e mentre negli ultimi anni prima di quello che è successo, e l'orario era stato ridotto fino alle 11.45, però diciamo che per la maggior parte del tempo in cui è stata aperta è sempre stata aperta fino all'una di notte. E questo tutto a costo zero per l'università, costo zero nel senso costo di gestione zero, perché mette riscaldamento, luce, acqua, quelle la pagate.
Sì.
Fortunatamente l'Ateneo, però costo di gestione zero nel senso che era gestita dagli studenti. Gli studenti si organizzavano in turni per fare in modo che ci fossero sempre degli studenti responsabili all'interno dell'aula che controllassero che le regole venissero rispettate, che nessuno desse fuoco a niente, cose di questo tipo. E tutto ovviamente concordato con il Dipartimento di Fisica. Tra i vari servizi che venivano offerti c'era anche appunto la biblioteca studenti, che veniva un servizio che veniva offerto con la collaborazione della biblioteca del Dipartimento di Fisica, con il bibliotecario, per cui alcuni studenti avevano le chiavi della biblioteca e potevano eseguire il prestito dei libri, effettuare il prestito dei libri, prestito e ritiro dei libri della biblioteca. Quindi questo vuol dire che gli studenti che frequentavano il pollaio potevano avere accesso ai libri fino a l'una di notte ogni giorno dell'anno.
Quindi diciamo che una gestione a metà, si può dire così, metà sì. Fra l'università in se stesso e metà fra voi gli studenti,
certo.
Cioè una via di mezzo. Sì, prego.
Sì, sì. E poi altri servizi che venivano invece completamente gestiti dagli studenti erano per esempio il fatto delle riviste, dei quotidiani. Noi avevamo richiesto a varie testate giornalistiche di avere i quotidiani gratuitamente, e tra questi vari quotidiani ci spedivano i giornali gratis, tra cui Corriere della Sera, Liberazione, L'Avvenire. Noi avevamo fatto richiesta a tutte le testate proprio in maniera in generale, senza insomma.
Quindi funzionava di emeroteca anche?
Certamente, sì. Poi per altri giornali in cui invece non ci venivano offerti gratuitamente, effettuavamo delle raccolte fondi per sottoscrizione volontaria, perché ovviamente visto che l'aula studio si è sempre dichiarata a politica, non potevamo ovviamente pagare con i soldi insomma del pollaio abbonamenti a questo o a quel giornale, se no sarebbero scaturite discussioni infinite. Quindi gli studenti potevano raggrupparsi in gruppi, raccogliere dei soldi in qualche modo e sponsorizzare, tra virgolette, l'abbonamento a questa o quella rivista. Quindi per cui eravamo abbonati anche all'Internazionale, Scientific American, Wired e
sì,
molte altre.
No, in effetti sto pensando che è abbastanza ampio come ideologia, cioè in quanto ai giornali, perché tu hai detto Liberazione, poi hai parlato di Avvenire,
sì.
Poi che altro giornale?
Gratuitamente il Corriere della Sera, poi per un periodo c'è arrivato addirittura Il Giornale, gratis.
Addirittura, sì, quindi sì. Più ampio ideologicamente non poteva essere.
Sì.
Ma poi bisogna vedere se lo leggevano poi gli studenti o no.
Ti
faccio una domanda al margine: sono interessati gli studenti con questi giornali? Cioè, li leggevano oppure li lasciavano lì?
Diciamo ce n'erano di più letti ed alcuni meno letti, e poi.
Però ovviamente. comunque dai, sì, qualcuno lo leggeva sicuramente.
Quello lì era ovviamente a discrezione insomma di chi arrivava.
Allora, tu Enrico mi hai fatto una breve storia di quelli che quando è aperto allora ricapitolando un attimo, quando è aperto la prima volta l'aula studio del pollaio, in che data?
La prima volta all'interno del Dipartimento di Fisica è nel 68
nel 68
sì.
Quindi poi, stiamo parlando di 42 anni, quasi 43 anni.
Sì, sì, ah, sì, sì. Ah. Diciamo però che non era configurata ancora come aula studio, era ufficio studenti, poi usato anche come aula studio, poi è arrivata la biblioteca studenti, diciamo che la cosa è stata un po'...
E l'aula studio in se stesso, quando è aperto?
Nel posto in via Marzolo nel 92.
Nel 92, quindi stiamo parlando di quasi 20 anni fa, 18-19 anni. E poi questa il regime più o meno era lo stesso durante questi 18 anni, cioè fino a un anno fa, no? Era più o meno questa, così come vi muovevate, ecco. Ma è arrivato il gennaio 2010
già.
Ed è stato una data un po' spartiacque nella storia del Pollaio. È successo qualcosa, no? Non so se vuoi parlare di te oppure... così. Ecco, adesso sentiremo Erika Cecchinato, che è laureata a luglio in lingue. Prego, Erika. Cosa è successo a gennaio, un anno fa?
Dunque, a gennaio 2010 c'è stato il trasferimento dell'aula studio all'interno del complesso Paolotti. Trasferimento che tra l'altro era stato concordato tra gli studenti e l'università.
Paolotti, che diciamolo per chi non conosce, quella zona di Padova è vicino, cioè saranno 200 metri, 300 metri da via Marzolli.
Sì, della strada, sì, okay. No, è molto vicino. E praticamente all'interno di questo Paolotti era stata progettata un'aula studio con l'interessamento anche degli studenti che avevano partecipato in prima persona, per esempio nella progettazione, nel disegno dell'aula, perché si voleva comunque che questa nuova aula studio avesse le stesse caratteristiche di quella che si lasciava e quindi potesse garantire per esempio l'apertura serale, l'apertura domenicale fino anche a sera, e quindi per questo per esempio è un'aula completamente slegata dal resto dell'edificio Paolotti. E ha un ingresso tutto sommato indipendente rispetto al resto dell'edificio. E tutto questo appunto perché il prefabbricato di via Marzolo era stato deciso, insomma, che non era la sede più appropriata per un'aula studio, e che poi comunque anche le tre aulette utilizzate dal Dipartimento di Fisica per fare lezioni ed esami, che sono all'interno dello stesso prefabbricato, si sarebbero spostate quando fossero stati completati i lavori del Paolotti per una gestione più appropriata degli spazi, e quindi insomma c'era stato questo progetto per vari anni di spostare l'aula studio. Progetto appunto accettato dagli studenti, perché in base a tutto quello che si era detto le cose sarebbero rimaste più o meno le stesse, nel senso sarebbe stato un cambio di luogo, non di condizioni di studio, quindi la cosa poteva andare benissimo. Il problema è che quando c'è stato il trasferimento è stato comunicato anche che l'aula studio era passata a essere aula studio di Ateneo, e di conseguenza le regole a cui era sottoposta erano le stesse regole di tutte le aule studio d'Ateneo. Quindi, per capirci...
Sì, ma anche il Pollaio prima non era dell'Ateneo? Non apparteneva all'università? No. Sì.
Dipendeva di più dal Dipartimento di Fisica.
Ah, ho capito.
E quindi era stata possibile fare una gestione in accordo con questo dipartimento e arrivare a questa cogestione che aveva sempre funzionato benissimo.
Chiarissimo.
Per dirla molto in soldoni, per esempio al Paolotti l'aula studio ha sempre chiuso tutti i giorni alle 22.45 invece che alle 23.45, tutte le domeniche ha chiuso alle 19 invece che chiudere alle 23.45 o all'una addirittura se pensiamo a tempi più indietro, quindi stiamo parlando di una riduzione del servizio per gli studenti e anche paradossalmente con una gestione che costava molto di più all'università, nel senso che non essendo più gli studenti a gestire l'aula e a controllare un po' le chiusure e le aperture, tutto era affidato o a un 150 orista, naturalmente pagato dall'università, oppure alla Civis.
Mettiamolo in chiaro perché magari c'è qualcuno che non c'entra niente con l'università. 150 ore sono gli studenti part-time, chiamati part-time, che vengono pagati dall'università per compiere un servizio X, che si paga anche per fare cosa, portineria, cose che facevano.
Sì, stavano infatti in portineria per controllare, insomma, tra virgolette, per controllare gli accessi, nel senso che chiaramente quando c'è una persona in una guardiola non si può rendere conto di tutto quello che accade.
Ah.
Stavano lì, poi chiaramente il 150 orista per contratto non può lavorare, mi sembra, oltre le 20 di sera. Di conseguenza il 150 orista se ne andava e arrivava un agente della Civis, cioè l'agenzia che garantisce la sicurezza dei locali dell'università. E c'era una persona fissa che stava lì tutta sera, cioè tuttora, a controllare che non succedesse niente, che non entrasse nessuno di estraneo, o perlomeno così in teoria.
Volevi dire qualcosa, Enrico?
Sì. Sì, come se dalla faccia della gente, come se dalla faccia della gente che entra si potesse capire se quello che entra è uno studente o no. Perché una delle cose che ci viene, che c'è stata spesso. Che è stata spesso usata come scusa per mandarci via dal. Perché fondamentalmente questo trasferimento è stato sì concordato tra gli studenti e l'università, però ovviamente gli studenti in realtà tanta voglia di andarsene dal pollaio non ce l'avevano, insomma. Diciamo che è stata una cosa che ha richiesto circa 2 o 3 anni di riunioni tra i rappresentanti degli studenti, studenti.
Quindi questa fine, cioè questo passaggio da via Marzolo a via Paolotti. È stata, voi lo sapevate da 2 o 3 anni prima?
Certo, sì. Noi lo sapevamo da ancora prima che cominciassero i lavori di ristrutturazione, tant'è che in particolare io ho fatto il progetto in AutoCAD della ristrutturazione. Poi ovviamente non hanno usato proprio il mio progetto perché sarebbe stato uno smacco terribile, quindi l'hanno rifatto. Però diciamo che è stata una cosa abbastanza mediata con gli studenti, cosa che abbiamo apprezzato. E infatti dopo 3 anni di riunioni in cui si era deciso, di concordare varie cose relative alla ristrutturazione di questo posto, ci siamo trasferiti. E uno dei motivi che hanno usato, cioè l'idea che ci siamo fatti noi, è che il trasferimento è voluto per il fatto che nel pollaio, nel prefabbricato dove stava il pollaio in via Marzolo, vogliono fondamentalmente buttare giù tutto e ricostruire qualcos'altro. Questo plausibile, insomma, cosa che ci può stare, non. Nel senso, se c'è questa necessità, in effetti il prefabbricato è vecchio, ok. Però questo in realtà non c'è, ma diciamo che sono state usate molte altre scuse per mandarci via, tra cui anche il fatto che l'accesso serale al pollaio di via Marzolo permetterebbe l'accesso all'area di persone che non sono studenti. Fondamentalmente, questa è una delle varie cose. E
voi dite che questo non cambia nulla con la Paolotti, perché. Cioè,
sì.
Perché non c'è un controllo, può capitare, esatto. Lo stesso alla Paolotti,
sì,
dite
certamente
voi.
Cioè alla fine anzi in via Marzolo c'era un lettore di badge che legge fondamentalmente le tesserine magnetiche che sono date solo agli studenti, e questo lettore di badge permetteva di aprire un cancelletto elettrico, cosa insomma come livello di sicurezza insomma abbastanza alto.
Ecco, sì, tu volevi aggiungere.
No, solo
adesso precisare. Sentiamo a Nicolò Visonà che studia che fa la magistrale in fisica. Sì.
Volevo solo precisare che oltre al lettore magnetico all'ingresso di via Marzolo c'era anche una telecamera che quindi aggiunge sicurezza.
Ecco, questo è importante. Allora, io vorrei fare altre domande sempre a proposito del pollaio. Adesso facciamo una breve pausa musicale. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il Veneto in genere, sull'FM 93.250 per Vicenza, Mestre e Padova. Vi ricordo anche che stiamo facendo uno speciale sul pollaio, sull'aula studio un po' particolare rispetto alle altre aule studio dell'Università di Padova. E vi ricordo che se sentite questa radio, adesso sentiremo ancora Fabrizio D'André, sentite gli studenti, dopo sentirete un prorettore dell'università, sentite tutto questo, ma non sentite pubblicità. Perché non sentite pubblicità? Voi sapete, ragazzi, perché non sentite pubblicità? Non la sentite perché viviamo grazie a un conto corrente postale. Qual è questo conto corrente postale al quale tutti gli ascoltatori sono invitati a contribuire? Il 120-82-301. 120-82-301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35-131. E quando sono le 15:20, sentiamo a Fabrizio André, suonando il suonatore di Jones, e quindi subito dopo riprendiamo con questo speciale di radio. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, vi ricordo il numero di telefono per chi voglia intervenire, lo 049 880 90 20 880 90 20. Sentiamo una telefonata. Pronto Radio Cooperativa? Pronto? Se vuole riprovare 049 880 90 20. Ecco, la linea sono aperte a tutti, chiunque voglia intervenire, chiunque voglia dire qualcosa lo può fare attraverso questa linea telefonica. Per chi abbia invece voglia di comunicarsi via tramite mail, anche se io non ho accesso a questa mail, però comunque potete scrivere a info@radiocooperativa.org. ripeto, info@radiocooperativa.org. Il sito della radio, la radio cooperativa, lo ricordo, è www.radiocooperativa.org, ripeto, www.radiocooperativa.org. quindi le vie di comunicazione sono tante, anzi non ho la mail, però sì, ho il fax qua vicino, quindi se qualcuno vuole mandare un fax, aspettate che trovo il numero, ecco, 049 880 0287 880 0287, il numero di fax per chi voglia comunicarsi attraverso questa via. Quindi i mezzi di per comunicarvi con Radio Cooperativa ci sono. Allora, stiamo facendo questo speciale sul Pollaio, siamo in compagnia di tre studenti e tre rappresentanti di questa aula studio così particolare. E prima stavamo raccontando sulla questione della Paolotti, del trasloco che hanno fatto la Paolotti. Però poi a un certo punto, secondo dice anche questo l'articolo che avevamo letto prima, che si è pubblicato sul Mattino di Padova, voi a un certo punto vi siete stancati, cioè stancati non so se questa è la parola giusta, però avete fatto delle richieste perché questi servizi verso gli studenti sono venuti a meno o c'erano servizi minori rispetto a prima. E cosa è successo 10 giorni fa? Oggi cos'è? 15, quindi sì, 10 giorni fa. Aspetta, adesso sì, prego.
Esattamente 10 giorni fa siamo rientrati nel vecchio pollaio, abbiamo riaperto la vecchia aula studio, siamo entrati con le chiavi.
Si parla vicino così ti sentiamo meglio.
Teniamo a precisare che non abbiamo commesso infrazioni, siamo entrati con le chiavi e abbiamo riaperto il servizio che avevamo offerto fino all'anno precedente, in modo tale che tutti gli studenti potessero studiare in aula studio durante le feste, per esempio l'Epifania e il weekend che precedevano la sessione di esami che cominciava giusto il 9 di gennaio. E la storia ci ha dato ragione, nel senso che da un paio d'ore dopo che l'abbiamo aperta l'aula studio era già pienamente in funzione e con presenze molto al di sopra delle nostre personali aspettative. Quindi diciamo che è stato un successo anche soprattutto per gli studenti che avevano bisogno di un posto dove venire a studiare.
Cioè, successo nel senso che sono andati molti studenti.
Certo, certo.
Ecco, e con l'apertura vecchia, cioè con l'orario vecchio dell'apertura, quello fino a luna?
No, sì, adesso sì. Sì,
adesso avete recuperato sì. Questo orario.
Sì.
Però immagino che questo implica un punto di vista diverso dall'altra parte, cioè dall'università. Quindi qual è stata la risposta? Con che risposta vi siete trovati dopo questo fatto?
Diciamo che i nostri interlocutori sono rimasti un po' spiazzati e adesso è un momento in cui...
Quindi non se l'aspettava, la vostra reazione è stata sorpresiva, fra virgolette.
Sì, diciamo dal loro punto di vista sì, dal nostro un po' meno, perché... diciamo viene questa riapertura avviene esattamente a un anno dal trasferimento in Paolotti, cioè nell'aula studio nuova, in cui abbiamo, cioè in quest'anno abbiamo fatto tutte le iniziative possibili senza aver ottenuto un certo riscontro dall'altra parte, nel senso che noi non volevamo occupare all'inizio, ci siamo visti costretti a farlo dopo un anno, ripeto, esattamente, in cui le abbiamo provate tutte, abbiamo chiesto riunioni, abbiamo fatto interventi sui giornali, abbiamo fatto una manifestazione davanti al Bo, peraltro molto, molto carina, perché abbiamo fatto un'aula studio all'aperto, la cosiddetta aula studio fantasma.
Quando l'avete fatto questa manifestazione?
L'abbiamo fatto prima dell'estate, 6 ecco. maggio.
6 maggio, dice sì, Erika. Quindi lei si ricorda bene. Come ti ricordi questa manifestazione? Cosa è successo?
Beh, è andata molto bene, nel senso che ci siamo messi davanti al Bo, e seduti per terra a studiare. A un certo punto eravamo tra le 50 e le 100 persone, sulla settantina, diciamo, per terra, che studiavano, ma davvero. Avevamo intorno dei...
Con tutto il rumore che c'era intorno, riuscivate a concentrarvi?
Che girava, sì. Per il listone, io personalmente stavo studiando molto, perché il mio relatore riceveva il giorno dopo e dovevo preparare un capitolo, quindi... E però la gente ha veramente visto dei ragazzi che chiedevano davvero un posto dove studiare, e che studiavano per terra pur di chiederlo in maniera più forte. Quindi io lo ricordo come un giorno molto bello, che è venuto molto bene, tant'è che noi stavamo facendo in parallelo anche una raccolta firme per sostenere il pollaio e le condizioni di studio che offriva, e molta gente si è offerta di firmare, dei giornalisti anche si sono fermati per darci spazio sulle pagine di Gazzettino Mattino, e mi sembra anche Corriere del Veneto il giorno dopo. E perché comunque è stata una manifestazione che è piaciuta molto e che è arrivata a centrare il punto, secondo me, che era una cosa molto importante.
E la gente come ha reagito? Cioè, noi stiamo parlando dei giornalisti, stiamo parlando di chiunque che passava camminando e si trovava con i ragazzi che stavano studiando per terra, ecco, si fermava, era indifferente, come reagiva?
Beh, molta gente si è anche fermata. Io devo dire, mi sono resa poco conto delle reazioni lì per lì, perché avevo la faccia dentro il computer, quindi passo la parola a Nick, che faceva il PR quel giorno e ne sa di sicuro più di me.
Diciamo che le persone che si fermavano intanto erano incuriosite, perché non capita tutti i giorni di vedere degli studenti che studiano per terra.
Questo poco ma sicuro, sì.
Questo poco ma sicuro. Sì. Però, essendo stata una manifestazione così pacifica e silenziosa, abbiamo ottenuto veramente l'interesse di tante persone che sono venute a informarsi sul perché facevamo questo e sulle motivazioni, insomma. E così abbiamo avuto modo di spiegare un po' la nostra realtà, quello che c'era e come era diventato, ovviamente peggiorando. E devo dire anche raccogliendo un buon consenso da parte dell'opinione pubblica, che non era ovviamente a conoscenza di quello che era il pollaio, però come idea che veniva trasmessa, come metodo di gestione, soprattutto in risposta a un bisogno effettivo degli studenti, devo dire che siamo stati molto contenti anche dell'incontro con le persone per strada, ecco.
Ok, questa manifestazione è successo quando hai detto 6 maggio, hai detto, 6 maggio. Okay. E cosa è successo dopo da parte dell'autorità? Si è aperto il dialogo, non si è aperto? Vi stanno guardando fra i tre, cioè voi cari ascoltatori non immaginate queste immagini, si guardano fra i tre come dicendo cosa rispondiamo adesso?
Sì, diciamo che è cominciata una specie di relazione epistolare, più o meno... Sempre in maniera per interposta persona, nel senso che noi abbiamo sempre mandato lettere direttamente ai professori interessati e anche tramite i giornali, però diciamo che c'è sempre stato un problema di comunicazione tra noi e le persone con cui dovevamo interloquire, nella fattispecie prorettori e delegati.
Ma perché voi cercavate il dialogo, cercavate di parlare con loro e loro non vi ricevevano, non volevano parlare? Qual è stato il problema?
Sì, diciamo abbastanza così.
Sì.
Noi avevamo solo da guadagnarci a cercare di spiegare perché facevamo quello che facevamo e cosa volevamo. Però abbiamo avuto notevoli difficoltà.
Ho capito. Enrico.
Beh, diciamo che insieme alla manifestazione è stata mandata appunto una lettera. In seguito alla lettera ci sono state varie riunioni. Ci sono state varie riunioni, tra cui ci sono state varie riunioni sia prima che dopo della manifestazione, e fondamentalmente il succo che è emerso da tutte queste riunioni è che sì, l'autogestione, questi 30 anni di esperienza sono stati una bellissima esperienza, però ci sono problemi per cui non c'è un regolamento per cui si può assegnare a degli studenti la responsabilità per tenere aperto un posto, cose, insomma, un sacco di problemi burocratici di questo tipo, per cui è molto meglio pagare qualcuno, pagare una guardia per tenere aperta l'aula, ed ovviamente tagliare il servizio perché non ci sono abbastanza soldi per fare sì che la guardia resti lì anche a Natale e Capodanno. E ovviamente quando dico Natale e Capodanno non intendo solo i giorni Natale 25 e l'1, ma intendo i 18 giorni di chiusura che si fanno di solito, cioè che almeno quest'anno hanno fatto la maggior parte dell'aula studio d'Ateneo, e il mese di chiusura che si fa ad agosto che fanno la maggior parte dell'aula studio d'Ateneo, e i vari ponti,
sai. Sì, ma c'era un'aula studio aperta, credo, o forse non era sufficiente, non so se, se una vasta o no
per quest'anno. Quest'anno, dici?
Sì, sì, sì.
Sì, quest'anno, durante le vacanze natalizie, l'idea, beh, per comunicazione del delegato agli spazi Odone Schiavon, tutte le aule studio di Ateneo avrebbero dovuto star chiuse 18 giorni. In seguito a questa comunicazione c'è stata, tra virgolette, una sommossa popolare, tra l'altro in cui noi del Pollaio non c'entriamo niente, stranamente, questa volta. Quindi è stata proprio una cosa che è nata così da studenti che poi frequentavano anche il Pollaio, però una cosa che non è stata, insomma, fatta da noi. E fondamentalmente hanno organizzato una cosa molto interessante, che era stata fondamentalmente l'idea di mandare delle mail in massa. Tutti gli studenti che ritenevano che questa fosse una cosa assurda hanno mandato una mail al delegato Schiavon, che conseguentemente ha aperto un'aula durante le festività natalizie, a differenza di quanto aveva comunicato precedentemente. Quindi questo dimostra anche che lamentarsi serve ogni tanto.
Ogni tanto, ho capito. Adesso io vi propongo di fare una nuova pausa musicale per sentire Ho visto Nino volare, sempre Fabrizio André, perché sentiremo, ragazzi, perché so che avete le posizioni molto chiare, però so che anche siete aperti al dialogo, quindi sentirete, o almeno quello che avete appena detto mi è sembrato di capire. Quindi adesso cercheremo di sentire l'altra parte, cercheremo di capire quello che ci dicono, una voce proprio dell'università, per un po' per arricchire il dibattito. Non si tratta qua di fare polemica e di vedere no perché tu hai ragione, tu sei sbagliato, eccetera. Si tratta semplicemente di sentire diversi pareri per arricchire il dibattito e che gli ascoltatori prendano posizioni da soli. Quindi quando sono le 15, scusate, e 37 minuti, sentiamo un po' più di musica e subito dopo riprendiamo con questo speciale dedicato all'aula studio autogestita dagli studenti Il Pollaio. Ecco, continuiamo con questo speciale di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il Veneto in genere. Continuiamo con questo speciale a proposito dell'aula studio Il Pollaio autogestita, e gli studenti ci stanno raccontando sulle vicende, su ci hanno fatto un po' di storia del Pollaio, e hanno detto che non sempre hanno trovato dialogo dall'altra parte, cioè stiamo parlando dalla parte dell'università. Fra le persone che si sono occupati in particolare di questo caso, ci sono due prorettori, ma in particolare uno, che è il professore Armando Genaro, che è prorettore dell'Università di Padova. Lui si dedica proprio all'edilizia e che abbiamo in linea in questo momento. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi, a tutti, ai presenti e agli ascoltatori.
Grazie per essere parte di questo speciale di Radio Cooperativa. Professore, io so che lei ha sentito quello che hanno detto prima gli studenti, e so che aveva qualcosa da controbattere, giusto?
Beh, più che da controbattere, da aggiungere.
Da aggiungere, prego.
Il quadro sia un po' più preciso. Vorrei però intanto fare tre premesse.
Dica.
La prima è che, appunto, io sono prorettore all'edilizia dell'Università di Padova e quindi in questa vicenda ho una competenza molto relativa, se non appunto perché si usano degli immobili, ma la competenza specifica riguarda il collega professor Scutari, che è prorettore alla condizione studentesca e quindi che tratta i problemi degli studenti, e il professor Odone Schiavon, che è stato ricordato, è il delegato del rettore per l'utilizzo proprio degli spazi didattici, quindi sia delle aule che delle aule di studio. Quindi i primi interlocutori, con i quali peraltro gli studenti hanno avuto incontri ripetuti durante questo anno, sono i due colleghi che ho ricordato. Io sono coinvolto perché poi, trattandosi di mobili, ho responsabilità su quelli.
Chiarissimo.
La seconda premessa riguarda l'assoluta disponibilità a qualsiasi forma di dialogo, quindi anche all'invito che lei mi ha rivolto per oggi, perché comunque si tratta di un gruppo di studenti che sono rispettosi e certamente hanno una volontà costruttiva, ecco, di dare dei contributi. Dopo hanno le loro convinzioni, le loro idee, giuste o sbagliate che possono essere, però certamente lo fanno in maniera costruttiva, e quindi questo mi pare che sia comunque un atteggiamento che va sempre incoraggiato. La terza premessa è il fatto che ho accettato anche di buon grado l'invito di Radio Cooperativa, perché, come lei ha ricordato prima, è una radio che non è asservita al meccanismo della pubblicità, e quindi mi pare un aspetto anche questo da sottolineare. Fatte queste premesse, quali erano i problemi della vecchia sede dell'aula di studio cosiddetta appunto Acquario e Pollaio? Il primo problema era l'inadeguatezza degli immobili, quindi di quei locali, che sono inadeguati, fatiscenti dal punto di vista funzionale, dal punto di vista anche delle, diciamo, norme di sicurezza e quant'altro, e come è stato ricordato da uno degli studenti, non, sì, è destinato a essere abbattuto, ma questa è una scelta che è stata fatta sostanzialmente 3 perché 2 anni prima che io diventassi prorettore, perché appunto è un prefabbricato che ha più di 40 anni e, come normalmente si sa, i prefabbricati dovrebbero avere una vita media non più di 20 anni, quindi è chiaro che non ha possibilità. In realtà, diciamo prima di allora, quando si è cominciato a fare un ragionamento nel 2006, io ero allora vice direttore del mio dipartimento e quindi ero, in qualche maniera, sono stato parzialmente coinvolto solo in quella veste, e l'idea era di ristrutturare il prefabbricato e di ubicare lì altri servizi.
Mi scusi se la interrompo, professore, lei di che dipartimento era?
Io sono del dipartimento di scienze chimiche, okay, che è dentro all'area, okay, del Sud Piovego, all'inizio, okay, del Sud Piovego.
Prego.
E dicevo appunto, il successivamente, soprattutto quando ha assunto l'incarico il prorettore all'edilizia e il professor Stellin, è maturata una convinzione generale dell'abbattimento, perché si tratta fra l'altro di una superfettazione poco consona all'insieme di edifici storici che sono nell'area del Sud Piovego e vicino ai quali si trova il prefabbricato, ma soprattutto poi la ristrutturazione sarebbe inutilmente costosa. Secondo problema che aveva quella sede è la collocazione, come è stato ricordato, all'interno del campus del Sud Piovego, dell'area del Sud Piovego, che portava ad avere una presenza in orari in cui normalmente gli istituti e i dipartimenti sono chiusi, una presenza certo degli studenti, che non è quello il problema, ma in realtà una possibilità di accesso abbastanza incontrollato. È vero che c'era il lettore del badge per consentire l'accesso, ma è altrettanto vero che quel cancelletto restava perennemente aperto fino a che l'aula era in funzione. Di questo ne sono fortunatamente testimone personale, perché un paio d'anni fa, avendo finito una seduta al Senato accademico dopo le 8:30 e essendo tornato a prendermi l'auto in dipartimento, avendo dimenticato il mio badge in macchina, non sarei riuscito a entrare se non grazie al fatto che ho trovato il cancelletto aperto e ho potuto quindi andarmi a riprendere la macchina. Quindi è chiaro che poi l'abitudine portava a questo, e naturalmente tutti, almeno i padovani o chi frequenta Padova, sa che l'area del Sud Piovego, insomma, si trova in una zona che non è proprio il massimo della tranquillità nelle ore notturne e serali.
Ma è successo quella volta, professore, o è una cosa costante questo di trovare il cancelletto aperto?
So che era quasi sempre aperto, non è che frequenti proprio tutte le sere l'area del Sud Piovego, insomma, qualche volta mi capita di andare in dipartimento anche a ora tarda o di venire via a ora tarda, ma per uscire, se esco dal dipartimento, ho il mio badge, per andarmi a riprendere la macchina. Ripeto, in quell'occasione, avendo dimenticato il badge in macchina, non sarei riuscito a entrare, avevo già pensato di dover scavalcare una qualche ringhiera, cosa che non mi era poi proprio del tutto consona, ma come ripeto, fortunatamente ho trovato aperto il cancelletto. Comunque è ovvio, non è quello l'unico modo in cui estranei o intrusi possono entrare nell'area del Sulpiovego in ore inopportune, però questo era un problema oggettivamente. Terzo elemento di problematico è l'inadeguatezza di alcune attività che venivano svolte in quei locali. I ragazzi hanno ricordato che nella nuova aula non c'è la moca per farsi il caffè, non c'è. Cioè, queste sono attività che nei locali dell'università non si possono fare, se non nei locali che possono essere adeguatamente adibiti, ma non in un'aula di studio. Anche su questo però negli anni scorsi i miei predecessori avevano lungamente discusso con gli studenti, che avevano accettato l'idea che la nuova aula di studio sarebbe stata un'aula di studio. La gestione è una cosa diversa, ma la funzione, su questo mi pare che nessun dubbio ci sia mai stato. Quarto elemento problematico, una qualche situazione equivoca sulla responsabilità e la competenza di quei locali, perché erano locali del Dipartimento di Fisica quando nel 90-92 sono stati assegnati agli studenti per la gestione dell'attività di studio e le altre attività che gli studenti hanno poi ritenuto o concordato con il Dipartimento di Fisica di potersi svolgere. Ma in questi ultimi anni non si è mai più saputo di chi fosse, questo anche per una qualche disfunzione interna all'Ateneo, per cui non erano più del Dipartimento di Fisica, tant'è vero che il direttore del Dipartimento dice io non ne ho competenza, li uso le aulette per fare lezioni ed esami e quindi in qualche maniera mi faccio anche carico dei problemi che ci possono essere in quel prefabbricato. C'era il servizio della biblioteca del Dipartimento di Fisica gestita dagli studenti, però dice non è mia responsabilità. L'Ateneo o alcuni servizi dell'Ateneo dicevano no, è del Dipartimento, e quindi nessuno si è mai fatto carico di domandarsi se la situazione che c'era era una situazione accettabile. Qui viene una delle prime questioni importanti. Una gestione di spazi universitari frequentati dagli studenti senza una formale capacità di vigilanza dell'università pone quei frequentanti, quegli utenti in condizioni di rischio, perché se, io l'ho detto ripetutamente a questi studenti, se succede qualche cosa in quel momento, così come se succede in questo momento in quei locali che sono fra virgolette occupati o comunque utilizzati senza autorizzazione, la responsabilità ricade su chi li sta utilizzando o su chi li sta gestendo. Se si fa male un ragazzo perché inciampa su un banco, l'assicurazione universitaria in questo momento ho l'impressione che non risponderebbe. O dico ho l'impressione perché su questo stiamo facendo un po' di verifiche, ma è certo che si tirerebbe abbastanza facilmente indietro. E se per caso succedesse anche qualcosa di peggio, penso che si possa capire quali rischi si va incontro. E su questa responsabilità, ripeto, in questi ultimi anni si è un po' giocato sull'equivoco, cosa che io personalmente non sono disponibile a fare. Quindi io sono portato per mia natura a dire che bisogna che siano chiare le responsabilità di chi sono, in modo che ciascuno poi sia in grado, e soprattutto siamo in grado tutti di garantire gli utenti, cioè gli studenti.
Molto chiaro, professore. Io vorrei chiedere, a proposito, lei prima diceva il discorso di che un prefabbricato non può durare più di 20 anni, quindi lei mi sta dicendo che i ragazzi correvano il rischio, o corrono qualche rischio di che succeda
il
qualcosa
degrado,
con il palazzo?
Sì, però,
prego?
Il degrado, voglio dire, il prefabbricato è voglio dire, l'edificio sta in piedi bene e funziona adeguatamente, per quella, però è fatiscente, ecco, insomma, in questo senso i prefabbricati si facevano perché c'era un'emergenza da risolvere in maniera veloce e temporanea, e quel prefabbricato è nato negli anni 65-66 per ospitare un laboratorio dei corsi di biologia, dopodiché fortunatamente quei laboratori hanno trovato ubicazione più adeguata e quindi è stato, visto che c'era, utilizzato per altre funzioni che alla fine sono appunto a due o tre aulette utilizzate dal Dipartimento di Fisica e i due locali che erano utilizzati dagli studenti, ma non è che rischiavano di vedersi crollare addosso l'edificio, però è chiaro che in questi anni ha avuto, come tutti i prefabbricati hanno, una degrado che è inevitabile, perché sono strutture destinate ad avere una durata, un tempo di vita abbastanza limitato.
Professore, lei da quando è che occupa questo incarico?
Sono diventato prorettore all'edilizia il 1 ottobre del 2009 e mi sono trovato quindi a cose fatte, perché l'aula di via Belzoni, quindi l'aula del Paolotti, era praticamente finita quando io sono diventato prorettore e quindi doveva solo essere fatto il trasloco. Per inciso, quell'aula, cioè quella soluzione, credo di averla suggerita io 4 anni fa all'allora prorettore professor Fellin, perché proprio parlando dei problemi, o meglio delle richieste del Dipartimento di Fisica di avere spazi ulteriori al Paolotti dopo che si erano trasferiti i dipartimenti di matematica e quindi si era liberato una certa quantità di spazio in quel complesso, avevo suggerito proprio di provare a vedere se si poteva ricavare un'aula di studio con accesso da via Belzoni, che andava incontro a una delle esigenze dei ragazzi che frequentano, quelle che frequentavano l'acquario e il Polaio, cioè di avere apertura anche nelle ore serali. E dicevo, nulla di meglio di avere un'aula che abbia un accesso diretto da una via e che non comprometta appunto il resto delle strutture universitarie, e così è stato fatto, ma credo proprio di essere io l'ideatore di quelle ipotesi che poi altri hanno ovviamente coltivato e realizzato. Ripeto, il 1 ottobre 2009 quell'aula era pronta e quindi io solo in qualche modo messo in moto il processo di trasloco, per il quale peraltro ci sono stati incontri con il direttore del Dipartimento di Fisica, perché è chiaro che comunque coinvolto per quanto riguarda il servizio bibliotecario. Servizio bibliotecario per il quale l'aula di via Belzoni è particolarmente attrezzata, come hanno ricordato i ragazzi. C'è una parte dell'aula che è proprio destinata a ospitare la biblioteca e quel servizio è stato confermato e realizzato. Se poi oggi o la settimana scorsa gli studenti si sentivano, o un mese fa, come mi ha detto qualcuno, meno motivati nel farsi carico del servizio bibliotecario perché volevano che quel servizio fosse parte integrante della gestione totale dell'aula, questa è una cosa diversa, ma nessuna interruzione è stata apportata a questo tipo di servizio.
Ecco, professore, però, secondo me è sembrato di capire, ragazzi, poi me lo confermeranno se ho sbagliato, il problema era piuttosto gli orari.
Sugli orari, so che hanno avuto molti incontri con il professor Schiavon e proprio in base a questi incontri gli orari sono stati via via ampliati anche i giorni di apertura. Non è stata aperta 365 giorni all'anno, ma l'orario è stato portato alle 23 rispetto ad altre, a tutti gli altri orari che abbiamo trovato. Quando il professor Schiavone è diventato delegato, 1 ottobre 2009, anche lui come me e come tutti quelli, insomma, siamo incaricati dal professor Zaccaria quando è diventato rettore il 1 ottobre 2009, le aule di studio erano tutte le aule di studio dell'Ateneo chiudevano alle 19, alle 20. Questa è stata la prima aula di studio che l'Ateneo ha in qualche maniera consentito che restasse aperta fino alle 23. E poiché si trova in una zona, ripeto, del comune di Padova che non è proprio la più felice, per tanti motivi è stato detto che dalle 20 alle 23 il controllo degli accessi era opportuno che venisse fatto da una guardia giurata, proprio perché dopo si possono trovare anche altri strumenti per impedire l'ingresso di intrusi, ma in quella zona è opportuno, ripeto, che un minimo di deterrente anche sul controllo degli accessi ci sia. Dopo non so se la guardia giurata gli basti un'occhiata per capire se uno è uno studente o se è un intruso o qualcos'altro, però il fatto di dover passare davanti a una guardia giurata credo che riesca sufficientemente a garantire un minimo di sicurezza. Ma ripeto, questa è stata la prima aula di studio che è stata aperta fino alle 23. Dopodiché, visto che un qualche accesso c'era, e questa apre un'altra parentesi. Da quando il professor Schiavone è diventato delegato su questa tematica, ha cominciato a fare un monitoraggio quotidiano delle frequenze di tutte le aule di studio dell'Ateneo per capire se stiamo dando una risposta sufficiente alle esigenze o insufficiente, compreso il monitoraggio durante il mese di agosto, che quest'anno per la prima volta ha tenuto aperte più aule di studio rispetto al passato, tranne il giorno di Ferragosto, e compreso il monitoraggio anche negli altri giorni in cui alcune aule di studio sono rimaste aperte, perché in base a questo monitoraggio, nel confronto che il professor Schiavone ha continuamente con i rappresentanti degli studenti, con i quali concerta la chiusura, il funzionamento, la gestione, le spese, si adeguano appunto gli interventi in base a questi dati. Quindi anche di questo è un panorama che stiamo in qualche maniera tentando di razionalizzare. E su questo naturalmente certo si innesta anche il problema dei costi e della situazione di bilancio dell'università. Non c'è dubbio che garantire un servizio, perché sia un servizio di garanzia per gli utenti, ripeto, perché l'Ateneo e anche l'assicurazione possa in ogni momento rispondere di qualsiasi cosa succeda, è necessario anche garantire una presenza che sia in qualche maniera certificante. Finora abbiamo adottato la presenza appunto o di studenti part-time o delle guardie giurate o di personale dell'università, perché in qualche aula di studio, compresa questa di via Belzoni, al mattino c'è un dipendente dell'università, e perché appunto possiamo in ogni momento rispondere di fronte a qualsiasi evenienza, potendo dare le certificazioni necessarie perché gli utenti siano sempre garantiti. È chiaro che il bilancio dell'università fa i conti, qui non voglio aprire una parentesi sulla situazione delle università, posso solo dire che tutte le università italiane hanno saputo solo al 30 di dicembre del 2010 quanti soldi il Ministero dell'Università ha dato alle università italiane per il 2010. Quindi noi abbiamo vissuto un anno nell'incertezza assoluta di quanti soldi avremmo avuto dal Ministero. Ma chiudo questa parentesi perché è un'altra questione e non voglio distrarre l'attenzione. Però è chiaro che anche di questo bisogna che ci facciamo carico tutti, compresi anche gli studenti che se ne sono fatti carico, ad esempio accettando, immagino non di buon grado, ma certo accettando con senso di responsabilità, anche l'aumento delle tasse che c'è stato per il 2011. In questo senso è chiaro che da una parte io penso di poter dire la disponibilità al confronto c'è, anche per le premesse che ho fatto prima, che questo è un confronto serio quello che con questi studenti c'è stato o si sta facendo. Dall'altra qualche azione va ben, fa parte della tattica, io auguro agli studenti di mettere altrettanta intelligenza nello sforzo che fanno di apprendimento, ma è chiaro, la manifestazione del 6 maggio, hanno scritto una lettera il 3 maggio che ci è arrivata il 5 maggio sera, non era una richiesta di incontro. Se tutte le richieste di incontro che sono state fatte a me, al professor Schiavon o a chi altro, credo che abbiano sempre avuto risposta. Io non credo che nessuno di noi abbia mai detto non ho tempo, non ho voglia, non mi interessa. Io li ho incontrati ogni qualvolta mi hanno chiesto di incontrarmi, tra l'altro ho incontrato alcuni rappresentanti appunto di questi studenti nel luglio scorso e mi avevano prospettato alcune ipotesi su cui fare delle riflessioni, cose che mi ero impegnato a fare e che ho in qualche maniera fatto, certo con un po' di lentezza, perché poi non è che abbia solo questo come problema da affrontare per quanto riguarda le mie competenze, ripeto, ma anche su questo si poteva fare. Quindi l'occupazione è avvenuta il 5 di gennaio con una lettera che ci hanno scritto, ma che sapevamo bene che prima del 10 di gennaio non avremmo potuto ricevere, dato che l'università era chiusa il 6, il 7, l'8, il 9. Quindi, però questo, ripeto, fa parte della tattica che ognuno usa con qualche intelligenza, che non mina la disponibilità al dialogo. Ripeto, ogni qualvolta a me è stato chiesto un incontro, io l'ho sempre accordato e mi sono sempre confrontato volentieri, e così continuo e continuerò a fare. È chiaro però che un conto è confrontarsi e dialogare, un conto è pretendere che si accettino incondizionatamente le richieste, sono due posizioni un po' diverse. Ecco. Ora, noi siamo impegnati, dico noi, voglio dire i tre referenti per le singole competenze, il professor Scuteri, il professor Schiavon e il sottoscritto, o chi parla meglio. il preside della facoltà di scienze, che è il più direttamente coinvolto per la collocazione sia degli studenti che del dipartimento che delle aule di studio, e il direttore del dipartimento di fisica, abbiamo già fatto una riunione, abbiamo dato la disponibilità e abbiamo concordato di incontrare i rappresentanti degli studenti che ci hanno scritto, i rappresentanti istituzionali, quindi in consiglio degli studenti, in senato accademico e o in facoltà, in consiglio di amministrazione, che ci hanno scritto una lettera su questo tema, e li incontreremo martedì, e poi incontreremo anche i ragazzi, gli studenti. Peraltro ho sentito che due dei suoi ospiti, sono due laureati, quindi sì, il dottorando è ancora considerato studente dell'università, ma insomma non è questo il problema. Comunque incontreremo i rappresentanti del gruppo che sta svolgendo questa attività per trovare o per cercare appunto un ulteriore passo in avanti, capire quali sono le reali esigenze e tentare di vedere se riusciamo a trovare risposte, che però devono avere alcuni capisaldi. Il primo è la garanzia per gli utenti. Gli utenti delle aule o dei locali dell'università devono essere garantiti che quando entrano in un locale per svolgere una funzione, quella locale e quella funzione sono coerenti e loro sono garantiti. Cosa che in questo momento non è, ovviamente, per quanto riguarda le aule acquario e pollaio.
Sì, no, io vorrei fare la precisazione, professore. Io ho invitato questi ragazzi perché mi sembrano che erano i più rappresentativi, non perché preferisca un ragazzo rispetto all'altro.
Conoscono bene la storia, quindi è giusto.
Conoscono bene, appunto. Appunto. Professore, lei adesso sono le 19, le 16:03 minuti. Lei è disposto a tempo di restare un po' in linea, così sentiamo sente la risposta dei ragazzi?
Volentieri.
Ok, grazie, la ringrazio molto per la sua disponibilità, professore. Il professore credo che ha aperto molti punti, cioè di dibattito, di intercambio, di polemica, semplicemente intercambio di opinione, di questo stiamo parlando, come per esempio il discorso della responsabilità se succede qualcosa. Voi vi siete messi il problema, ragazzi, che se per carità, speriamo che non succeda mai, però se qualcuno si fa male all'interno dell'aula studio Polaio, voi vi siete messi il problema come risponderete a un'eventuale emergenza?
Allora, noi siamo perfettamente coscienti del fatto che l'attuale situazione nelle aule acquario-pollaio, che sono sì appunto, se vogliamo usare questa parola, occupate, non potrà andare avanti a lungo, e noi stessi speriamo che non debba andare avanti a lungo. Questa appunto è una forma di protesta che serve appunto per attirare l'attenzione, e sembra che abbia funzionato appunto per in un certo senso velocizzare l'individuazione di una soluzione duratura. L'idea fondamentale è appunto trovare una soluzione che vada bene, che sia conciliabile sia per l'Ateneo che per gli studenti, quindi fondamentalmente trovare un sistema per dare la responsabilità che deve esserci, siamo perfettamente d'accordo, a degli studenti per gestire uno spazio dell'Ateneo. Dopodiché, per quanto riguarda i servizi, come per esempio il fatto di farsi il caffè, il fatto di avere un microonde per scaldarsi il cibo, il frigo, queste sono tutte cose che riteniamo, ovviamente dei servizi utili, ma in un certo senso secondari rispetto al modello di gestione. Quello che interessa veramente è il modello di gestione, tant'è che quando ci siamo trasferiti nell'aula Paolotti, nell'aula presso il Paolotti, già insomma ce l'eravamo messa via, tra virgolette, che certe cose non sarebbero più potute fare. Ma quello che speravamo di riuscire a mantenere era la gestione concordata con l'Ateneo dell'aula e il fatto di poter avere degli orari di apertura più ampi. È vero sì che quest'anno, nell'ultimo anno, gli orari di apertura sia durante le vacanze estive che durante le vacanze invernali, i giorni di apertura durante le vacanze estive e le vacanze invernali, sono aumentati rispetto agli anni scorsi. Ma il motivo principale per cui è successo questo è che abbiamo perso ore e ore del nostro tempo per fare manifestazioni, riunioni, appunto questa cosa che ho detto delle vacanze invernali, della questione delle email al professor Schiavon, cioè tutte queste aperture in più non sono state calate dal cielo, queste aperture in più sono state sudate da noi studenti che abbiamo cercato di ottenerle, e in particolare proprio per queste vacanze invernali il professor Schiavon aveva comunicato che avrebbe voluto chiudere tutto. Ha tenuto aperto un'aula solo perché è stata fatta questa protesta. Detto questo, per quanto riguarda, visto che non semplicemente non ci lamentiamo e basta, ma cerchiamo anche di trovare delle soluzioni che potrebbero essere condivise, per esempio abbiamo individuato un bando che è presente grazie allo statuto che è stato fatto dell'Università di Catania, che permette ad associazioni o cooperative studentesche di gestire degli spazi. Quello che appunto vorremmo proporre, magari adesso ovviamente l'idea non è quella di discuterlo qui in radio, ma appunto probabilmente verrà proposto nelle riunioni che ci saranno appunto con i professori prima elencati, sarà appunto quello di cercare di fare qualcosa di simile anche qui nell'Università di Padova. Fare in modo che sia regolamentato il fatto che si possa dare in gestione degli spazi a dei gruppi di studenti. Ovviamente noi non vogliamo essere pagati, la gestione sarebbe a titolo gratuito come è sempre stata, e l'idea fondamentale è quella di far continuare questa esperienza che va avanti da più di 30 anni.
Sì, non so se volete aggiungere qualcosa rispetto per rispondere al professore, volete un po' pensativa, sto vedendo Erika che è un po'. Sì, prego.
No, le questioni erano appunto molte.
Ma limitiamoci a alcune, non è che bisogna rispondere
appunto,
tutte.
Però voglio dire, come è chiaro, come c'è anche nel comunicato riportato anche dal Mattino, l'interesse non è tanto davvero sul contenitore, che al momento è quello del prefabbricato di via Marzolo, ma è, come diceva Enrico, sul contenuto, cioè su un tipo di gestione che vada incontro davvero alle esigenze degli studenti tutti i giorni dell'anno. E il prefabbricato di via Marzolo è semplicemente in questo momento ciò che naturalmente può raccogliere questa esigenza, mettiamola così. Non è una sede a cui noi siamo così terribilmente affezionati da non poter pensare a nient'altro che non sia quella sede, questo voglio dire. Però è il caso di parlare seriamente di un nuovo posto che garantisca determinate condizioni che funzionano, nel senso che davvero non sono capricci, ma che se sono così apprezzate vuol dire che hanno una ragione d'essere.
Prima di sentire la replica del professore, sentiamo Enrico, non so se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, un'ultima cosa. Prego. Che mi è venuta in mente mentre parlava Erika, cioè il fatto che appunto quello che noi cerchiamo è appunto questa soluzione, ma siccome sono vari anni che cerchiamo questa soluzione, questa cosa di proporre il fatto di dare in gestione alle associazioni studentesche non è nata durante la riapertura del pollaio, ma è una cosa che era già stata proposta mesi fa, e noi adesso appunto io non sono neanche più studente, quindi in realtà io parlo per la mia opinione personale, però che è quella insomma che scaturisce dall'aver parlato insomma con le persone che adesso stanno effettivamente occupando l'aula. L'idea è quella appunto di restare lì finché non c'è una soluzione, e questa volta nero su bianco, perché in realtà è vero che in questi anni uno dei problemi grossi che ha avuto il pollaio è stato che non è mai stato, che tutti gli accordi sono stati verbali, a parte la concessione delle chiavi iniziale del 90, fatta nel 94, e il resto sono stati tutti accordi verbali. E come dice giustamente il professor Gennaro, questo è stato un problema, cioè è stato in un certo senso siamo sempre stati in un limbo in cui fondamentalmente nessuno veniva a disturbarci, noi potevamo continuare a gestire l'aula, però in realtà appunto era una situazione molto delicata. E lo stesso è stato nell'accettare gli accordi per il trasferimento al Paolotti. Abbiamo fatto di nuovo l'errore di non richiedere che venisse messo qualcosa nero su bianco, convinti che nessuno avrebbe mai accettato di farlo.
Però, sì,
non è niente. A questo punto, appunto, l'idea è quella di restare lì finché non ci sarà una soluzione nero su bianco.
Molto veloce, Nicolò, così facciamo, diamo il tempo al professore per rispondere.
Io vorrei solo fare un paio di precisazioni.
Prego.
Che l'aula studio che è rimasta aperta durante queste vacanze di Natale non era un capriccio nostro, piuttosto che delle persone che si sono lamentate così perché non avevano altro da fare. Ma l'aula studi era piena tutti i giorni, c'era gente perfino che studiava per terra, e quindi in risposta a un'esigenza vera. E infatti quando noi tenevamo aperto il pollaio, sia durante le vacanze estive che invernali, riempivamo non solo le aule studio ma anche le tre aulette di fianco, e se c'era caldo d'estate, per esempio, si studiava anche in cortile se non c'erano altri posti. In secondo luogo, per quanto riguarda la biblioteca studentesca presente all'interno, per come ho capito io la risposta del professor Gennaro, sembra che noi adesso non vogliamo più fare questo servizio così perché non ci va più. In realtà prima, quando eravamo gestori, aveva un senso, aveva il senso del servizio offerto. Adesso che siamo nella nuova sede, che siamo trattati come utenti qualsiasi tutti quanti, ha più l'aria di un lavoro gratuito. Tutto qui.
Chiarissimo. Professore, io sono le 16:13 minuti, noi avevamo tempo fino alle 16:20, quindi lascio questi 7 minuti che ci restano, lascio a lei per rispondere liberamente quello che ha sentito gli studenti.
Sì, beh, ma non mi pare di dover dire molto, se non fosse completare quello che volevo dire, è un unico inciso.
Prego.
Non c'è dubbio che l'allargamento del servizio, degli orari, delle aperture che c'è stato durante il 2010 è avvenuto perché ci sono state presentate delle esigenze. Se non ci fossero state presentate esigenze, la prima regola che ha l'Ateneo è quella del risparmio. Su questo purtroppo non possiamo derogare. Però di fronte alla presentazione di reali esigenze si sono allargati gli orari, si sono allargati gli orari alla sera, abbiamo tre aule di studio che sono aperte alla sera dopo cena, alla domenica e al sabato, eccetera, così come durante il mese di agosto. Non era necessaria la manifestazione del 6 maggio per ottenere questo voglio dire, però è chiaro che abbiamo bisogno, così come dicevo prima, il monitoraggio che il professor Schiavon sta facendo di tutte le frequenze durante tutti i periodi ci dà un'indicazione molto chiara di quant'è la domanda e della necessità o meno di potenziare la risposta. Quello che stavo dicendo prima riguardava appunto i capisaldi che devono essere. Il primo, dicevo, è la garanzia per gli utenti, il secondo è il tipo di funzioni. Gli stessi studenti hanno ricordato anche adesso che erano e sono d'accordo nel fatto che la nuova aula di studio deve servire lo studio. Ecco, qui noi nella lettera che abbiamo scritto come prorettori e delegato in risposta alla loro lettera di maggio, abbiamo detto una cosa che ci pare molto importante. Agli studenti, 60.000 studenti dell'Università di Padova, certamente non bastano solo le aule di studio. Io sono perfettamente cosciente e convinto che ci sia bisogno anche di spazi di socializzazione, ma sono un'altra cosa. E purtroppo fino a oggi questo tema non si è mai posto all'attenzione di nessuno, ed è un tema difficilissimo peraltro. Perché qui scatta anche il terzo caposaldo. È chiaro che le funzioni e quindi le attività che si svolgono nei locali università devono sempre essere inquadrati nell'ottica complessiva dell'Università di Padova, che non ha solo gli studenti che hanno fatto l'esperienza dell'acquario del pollaio, ne ha 60.000, con comportamenti, con atteggiamenti anche molto variegati e con esigenze anche molto diverse. Quindi voglio mettere in positiva questa considerazione, non considerare che ci siano studenti meno volenterosi di quelli con cui stiamo parlando in questo momento. Però è chiaro che ci vuole sempre un'ottica generale di Ateneo e quindi anche comportamenti, regole generali di Ateneo. Fissati questi capisaldi, quindi, che le eccezioni sono sempre da tenere con grande attenzione, proprio perché poi le eccezioni qualche volta in Italia, anzi troppo spesso in Italia, rischiano di diventare regole incontrollate. Io credo che appunto una soluzione che risponda alle esigenze, come è stato chiesto e ribadito anche in questa ultima fase da parte degli interventi studenti, sia opportuno e possibile trovarle. Quindi penso che i prossimi giorni ci confronteremo e, come è stato detto, certo, questa volta metteremo nero su bianco in modo che chi mi seguirà nelle responsabilità o seguirà i colleghi nelle responsabilità possa almeno trovare traccia di che cosa è stato deciso e di come è stato deciso, dopodiché ovviamente ognuno si assume le proprie responsabilità nel momento in cui le ha.
Adesso che ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata speciale che si dedica al Polai, all'aula studio autogestita dagli studenti, faccio una domanda un po' verso il futuro, cioè quali sono i prossimi passi a seguire? Pensate a fare una riunione fra di voi? Pensate a continuare?
Sì. Noi incontreremo martedì i rappresentanti istituzionali e studenti perché ci hanno in qualche maniera interpellato e hanno un ruolo istituzionale e subito dopo, quindi penso entro la settimana prossima, chiederemo un incontro. Io sono passato di là proprio qualche giorno fa per chiedere a loro come fare a contattarli, per cui chiederemo un incontro anche ai rappresentanti del gruppo di gestione dell'acquario del Pollaio.
Quindi stiamo parlando di fra soltanto tre giorni ci sarà un momento decisivo, no? Lei lo stima così?
Di confronto, poi cercheremo di trovare soluzioni.
Ho capito. Professor Armando Genaro, prorettore all'edilizia dell'Università di Padova, la ringrazio molto per questo contatto con Radio Cooperativa e gli auguro un buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Grazie professore. Abbiamo pochissimo da rispondere perché già sono le 16:18, quindi ragazzi se avete una risposta veloce da dare al professore o da aggiungere prima di chiudere.
No, beh, speriamo di riuscire a trovare una soluzione che
vada. Sei ottimista o siete ottimisti per la riunione di martedì prossimo?
Ma siamo in parte ottimisti e in parte temiamo appunto che tipo venga messo nero su bianco qualcosa che sia contro in realtà quello che speriamo di ottenere. Però speriamo bene, insomma. Per quanto riguarda... E, beh, mi sembra che avesse accennato a qualcosa riguardo del professor Schiavon del fatto no
riguardo sì vabbè, chiarissimo, adesso sì dobbiamo chiudere perché già sono le 16:19, io vi ringrazio molto gli ascoltatori per essere la pazienza durante un'ora e mezza di sentire questa trasmissione, perché ci sono fra gli ascoltatori ci saranno, come lo dicevo prima all'inizio di questa trasmissione, chi ha 20 anni, chi frequenta l'aula studio Polaio via Marzolo, e poi ci sarà qualcuno che non c'entra niente con l'università, però che comunque sarà stato curioso di sentire cosa succede con questi ragazzi dell'Università di Padova. Quindi da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, che vi ricordo che siete stati all'ascolto e vi invito a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il Veneto in genere, e che vi ricordo che questa radio vive grazie al conto corrente postale che è 120 82 301, ripeto 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonino Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Quindi cari ascoltatori, vi saluto e mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito della radio che è www.radiocooperativa.org. aggiungo, perché voglia due pagine in più, perché voglia sentire, perché voglia avere più informazioni su questo, da una parte quello dell'Università di Padova, non so se il sito metterà qualcosa, che è unipd.it, e poi dall'altra parte i ragazzi che hanno fatto un blog che si chiama Cronache dal Polaio, che è polaio.org, quindi questo è il sito dove stimo, penso io, che i ragazzi metteranno delle informazioni. Soprattutto andremo a vedere cosa succede martedì, alla riunione di martedì prossimo. Quindi da Gustavo Claros grazie, e noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19:10 con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Grazie e alla prossima.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 02 87. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente, e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazioni di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150, per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Revine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di radio cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova.